Luca, non è portare via qualche minuto ad un Renato che ringraziamo di essere venuto per dare il benvenuto a tutti e dare inizio a questo che è il 39esimo anno della scuola biblica.
Molti non sanno chi sei.
Io sono Don Mauro De Pieri e nonostante me sono stato nominato direttore della scuola biblica, indegno successore di Maria Leonardi. Voi sapete che la scuola biblica è nata da un sogno del patriarca Marco insieme a Don Bruno Bertoli, Don Ezio Memo, Maria Leonardi e tanti altri che davvero per amore della scrittura hanno fatto e continuano a fare un servizio gratuito. Le spese sono molto ridotte, giusto un contributo per quello che serve per chi viene da lontano, perché no. Però davvero lo fanno per passione. Ho visto prima la signora Eva Ritterbach, no. E sì, c'era? No. Il marito è stato uno che per tanti anni ha dato un contributo davvero rilevante alla scuola biblica. Per cui se questa avventura ha potuto attraversare decenni e continua a essere una proposta davvero bella anche nelle parrocchie, allora lo dobbiamo davvero alla generosità e all'impegno di tante persone, sia laici che meritano una lode ancora più grande, perché oltre al lavoro, alla famiglia, alle preoccupazioni che conoscete tutti, anche dedicano del tempo proprio per la propria formazione e aiutando gli altri a entrare in dialogo con la scrittura. Abbiamo ascoltato questi primi versetti del libro di Giosuè e sono dei versetti che segnano la fine di un'epoca. Il Signore si rivolge a Giosuè: è stato compiuto un cammino, quello che ha portato il popolo attraverso il deserto alle soglie della terra promessa, e si tratta di attraversare il Giordano e quindi di iniziare un'avventura in una terra nuova. Anche noi in qualche modo abbiamo iniziato un'esperienza nuova abbandonando la terra di prima, Sacro Cuore, e passare dall'altra parte comporta un disagio, una novità, però appunto c'è un incoraggiamento ad avere il coraggio di fare questo passo. Quindi sentiamo rivolte a noi queste parole di avere coraggio. È la prima volta che in 39 anni la scuola biblica affronta il libro di Giosuè. Ci sono testi che la scuola biblica ha affrontato più di una volta. Fino ad oggi non è mai stato scelto come libro di studio il libro di Giosuè. Questo dice forse anche qualcosa riguardo a un libro difficile da affrontare. Quindi è ostico per gli esegeti, è ostico per gli storici, è difficile anche per quello che vi si trova dentro. Certi ordini che vengono dal Signore ripetuti di sterminare qualsiasi essere vivente e di non badare al fatto che sia uomo, donna, vecchio, bambino, tutti, proprio anche uno fa perlomeno rimane un po' perplesso davanti a ordini del genere che vengono dalla bocca del Signore, e non una volta ma più volte. Allora affrontiamo questa avventura, ci affidiamo alla guida sicura di Don Renato, che davvero ringraziamo perché di anno in anno, superando anche lui non poche difficoltà, ricordiamo l'anno scorso che è cominciata in salita, però ha scalato in modo fermo la montagna e ha fatto il suo cammino insieme con voi ed è qui di nuovo a cominciare questa nuova avventura. Per cui davvero grazie, lascio a lui la parola. E un grazie riconoscente a Don Mirko, il parroco di questa parrocchia, che ci ha aperto generosamente le porte, sapendo che la scuola biblica non è solo una spesa ma anche un dono anche per la parrocchia e per quanti vogliono accogliere questa opportunità.
Buonasera, preparatevi. Se avete un briciolo di fede, stasera la perdete. E ve lo dico sorridendo perché, come diceva giustamente il nostro direttore, il libro di Giosuè è un libro enormemente difficile. E quindi, se il direttore decide di fare il libro di Giosuè dopo 39 anni di nascita della scuola biblica, c'è un motivo. Perché vuol dire che dopo 39 anni o siamo preparati o siamo preparati, non c'è alternativa. Voi dite, ma dov'è la difficoltà? Allora, ve lo voglio riassumere in poche parole il libro. Poi vediamo dentro tutto il disastro che c'è. Il libro si apre, come avete sentito, con questa specie di consacrazione che Dio compie nei confronti di Giosuè, il quale si prende in carico il popolo ebraico che Mosè aveva portato fino ai confini della Palestina. Per noi biblisti è un problema. Perché nessuno dice che stranamente Giosuè non ha una moglie. Chi ha letto il libro si sarà accorto che Giosuè non è sposato, non ha figli. Dunque, secondo la logica dell'Antico Testamento, lui è un maledetto. Un assurdo per il testo biblico, per il pensiero biblico. Come fa Dio a benedire un maledetto? Bisogna che il Padre Eterno si metta d'accordo con se stesso. Cominciamo già da questo. Nella prima parte del libro, fino al capitolo 12, c'è la conquista violentissima della terra di Palestina. E nel capitolo 12 praticamente si dice che Giosuè ha conquistato tutto. Poi voi leggete il libro successivo, che è il libro dei giudici, dove gli ebrei appaiono come dei pellagrosi nella terra di Palestina, altro che padroni della terra. Sono continuamente bastonati. Vivono alla periferia delle grandi città. Dobbiamo aspettare non il primo libro di Samuele, perché anche Saul non era poi con un regno molto molto esteso. Dobbiamo aspettare Davide, il quale compie praticamente la vera conquista della Palestina. Allora la domanda è: il libro di Giosuè è storico? Se tra l'entrata degli ebrei in Palestina, fate conto, metà del XIII secolo, e questo è relativamente documentato da un'iscrizione egiziana, dalla stele di Meneptah, fino all'epoca davidica, siamo a cavallo del 1000, tra il 1020 e il 1970. La conquista dunque avviene in 250 anni circa, no, in una blitzkrieg, in una, Eva mi perdoni la pronuncia, in una guerra lampo, è falso. Perciò ciò che noi troviamo dal capitolo 13 fino al capitolo 21, la spartizione della terra, beh, non l'ha fatta Giosuè, se è esistito. Ma quella spartizione della terra è la spartizione della terra fatta da Davide. E quindi è molto posteriore, 250 anni dopo. Complichiamo ancora le cose. All'inizio del Novecento, fino al 1960, in questa prima parte del Novecento, gli archeologi statunitensi hanno fatto delle campagne di scavi estremamente approfondite. La scuola di Albright è importante, e ancora di più la scuola di Kathleen Kenyon, la quale ci dice: ragazzi miei, nel XIII secolo la Palestina non è stata invasa da nessuno, non ci sono segni di distruzione, non ci sono incendi, non c'è niente, anzi c'è una diminuzione della popolazione. E allora Gerico dove lo mettiamo? E Mischenio scava Gerico e dice: bah, non è stato senz'altro l'esodo di Mosè a conquistare Gerico, perché Gerico è stata conquistata 2 secoli prima ed è stata distrutta 2 secoli prima. La città di Ai non è fortificata e quindi non è stata conquistata con assedi, grandi battaglie. Ci siete? Devo alzare la voce? Me lo metto in bocca. Dunque ci sono tutti questi elementi che ci fanno riflettere. Allora, per riflettere bene, noi dovremmo tenere presente alcuni dati. Il primo dato è questo: non esiste un esodo. Ne esistono almeno 5. Se voi leggete dal capitolo 12 al 15 del libro dell'Esodo, vedete che lì ce ne sono 2. Poi leggete, per esempio, il capitolo 26 del libro del Deuteronomio, lì dove c'è il credo storico, mio padre era un arameo errante, eccetera, eccetera. Questo Esodo non conosce il Sinai. E 3. Il gruppo ebraico che conquista Gerico è uscito 2 secoli prima dell'esodo di Mosè, e 4. E al capitolo 24 del libro di Giosuè, se voi lo leggete con attenzione, Giosuè entra a Sichem senza nessuna difficoltà, parlando addirittura dei fratelli, e uno resta secco perché a un certo momento Giosuè dice: noi rinnoveremo l'alleanza, se voi volete parteciparvi, perché tanto voi l'alleanza non la conoscete. Un altro esodo ancora, che non è quello di Mosè. Quindi cominciamo col dire che questi esodi hanno portato dei gruppi ebrei in Palestina, i quali si sono sedentarizzati, certamente non in forma violenta, alle volte sì, alle volte no. L'archeologia ci dice che la prima cosa che gli ebrei hanno conquistato sono stati le montagne, cioè quelle zone alte dove nessuno era padrone. E quindi la prima conquista gli ebrei l'hanno fatta lì. Poi c'è stato un altro modo di entrare in Palestina, secondo il metodo degli Apiru, che non vuol dire ebrei. Detto in termini mestrini, Apiru vuol dire zingari. Erano popolazioni seminomadi che si accampavano fuori di una città e davano il loro servizio per raccogliere il grano, per fare i guardiani, che so io, del gregge, per fare i lavori artigianali. E poi a un certo momento, va a capire il perché, prendevano e andavano via, andavano in un'altra città a prestare gli stessi servizi. Gli ebrei sembra che abbiano fatto anche questo. Naturalmente arrivavano in 200 e partivano in 150, perché le ragazze e i giovanotti trovavano modo per fermarsi, perché c'era una lei che rubava il cuore al giovanotto o un lui che rubava un cuore alla giovanotta della città. Poi ci sono anche dei momenti forti. Gerico è stata distrutta dall'elemento ebraico, ma 2 secoli prima di Giosuè. Allora la domanda è questa: questo racconto è storico? Noi saremmo tentati di dire no, perché i parametri occidentali della storia, quando non sente lei mi avvisa, questo è il compito suo. Cucù, lei, se non sente, alza la mano e fa così.
Prima ho alzato la mano, dopo no, perché...
Si sente adesso?
A me, siccome a me piace la voce alta,
sì, però lei ha il compito di avvisarmi se io abbasso la voce, perché i professori universitari hanno un brutto difetto: hanno degli impianti microfonici per cui basta che parlino così e vengono sentiti, invece qua bisogna tirar fuori un po' di polmoni. Io non sono abituato. Amen, la colpa è mia. Noi saremmo tentati, vi dicevo, di dire no, non è un libro storico, andiamoci piano, perché nel mondo orientale ci sono modi diversi di fare storia. Se voi volete avvicinarvi a questo modo di fare storia, dovete leggere alcuni libri. Il primo dei Maccabei e il secondo dei Maccabei sono 2 libri che non sono uno la continuazione dell'altro, ma tutti e 2 narrano lo stesso episodio: la guerra contro Antioco IV Epifane. E avete 2 modi diversi di affrontare il tema. Uno più di tipo nostro, il primo libro dei Maccabei; il secondo è miracolistico, come il libro di Giosuè. Tutto avviene perché Dio manda i suoi angeli, perché Dio fa prendere paura all'esercito nemico, perché Dio dà una mano alla forza degli ebrei e via di questo passo. È la stessa cosa che succede nel libro di Giosuè. Oppure potete prendere il libro di Giuditta. Il libro di Giuditta è un altro libro che viene considerato storico, ma non lo è, nel senso nostro. Perché incomincia dicendo che Nabucodonosor, re degli Assiri, regnava a Ninive, mentre Arpaxat regnava ad Ecbatana. Te lo raccomando. Nabucodonosor non ha mai regnato sugli Assiri, ma sui Babilonesi. E non ha mai avuto la sua residenza a Ninive, perché Ninive era stata distrutta da suo padre, da Nebopolassar. Nabucodonosor ha regnato a Babilonia. Quando uno comincia a capire queste cose, legge il testo e dice no, questo non è un libro di storia a modo nostro, è un libro di storia a modo loro, dove ci sono delle schegge storiche, però rivestite di quello che noi chiameremo il criterio del Midrash, cioè della riflessione sugli avvenimenti. Quindi dietro al libro di Giuditta c'è qualche cosa, ma non pensiate di fornire i soldi per far gli scavi in Palestina e trovare Betulia, non la troverete mai, non c'è. Non troverete mai le mura di Ai, secondo il libro di Giosuè. Quindi possiamo dire, sì, Giosuè ha qualche scheggia storica, però è rivestito di una riflessione biblica. Che tipo? Allora, vediamo velocemente. Se noi indaghiamo i testi, perché non abbiamo niente altro, scopriamo che questi testi, e adesso capite perché ho fatto leggere il testo fino al versetto 8, questi testi non sono dell'epoca di Giosuè. Riascoltate il versetto 8. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Ma se voi leggete il libro del Deuteronomio, vi accorgete che queste sono frasi del Deuteronomio. Ma il Deuteronomio, Don Renato, non lo ha fatto Mosè? No, purtroppo no. Se noi avessimo tempo e modo, io vi spiegherei come nel 622 avanti Cristo un re moccioso e anche un po' presuntuosello ristruttura il Tempio e i suoi due collaboratori, l'architetto e l'economo, l'architetto era un prete, l'economo era uno scriba, Safane e Chelchia, trovano nella biblioteca del Tempio un rotolo pieno di polvere. Era stato messo lì e nessuno l'aveva più letto. Lo leggono, si spaventano, lo portano dal re, il re si spaventa, va di corsa da una profetessa, la profetessa dice, amici miei, questo è il libro dell'alleanza. Dovete fare una riforma religiosa secondo i dettami di questo libro. Ora, quel libro dell'alleanza, che tipo di libro è? Vedendo la riforma che fa Giosia, fondandosi su questo libro, noi comprendiamo che questo libro contiene due principi importanti. L'alleanza con la legge e l'unicità del luogo di culto. Voi leggete il Deuteronomio e dice solo questo. Alleanza e unicità del luogo di culto. Quindi il Deuteronomio noi lo abbiamo verso il 622-600, in quei vent'anni lì, la composizione del Deuteronomio. Poi che cosa succede? Succede che i re di Giuda non sono molto intelligenti, non ascoltano quello che Geremia dice loro, cioè non alleatevi con l'Egitto. E loro no, noi vogliamo allearci con l'Egitto perché così cresce il PIL, si abbassano le tasse, molti lavoreranno di più. Ci mancava altro. Nabucodonosor scende giù e li bastona. Perché? Perché il regno di Giuda era tributario di Babilonia. E siccome il regno di Giuda era una capra, il cui latte era abbondante, è ovvio che Nabucodonosor non vuol perderla. E allora scende giù e li mette a ragione. Porta qualcuno in esilio. Tornano a ribellarsi, Geremia, povero, si sgola per essere ascoltato, non solo non lo ascoltano, ma i nobili lo rubano, lo rapiscono e lo portano in Egitto e la muore. Scende giù una seconda volta, Nabucodonosor ritorna a bastonare, distrugge il Tempio, 586, e poi scende giù una terza volta e distrugge tutto e porta via gli ultimi. Lasciando però in Palestina Ham a Ares, il popolo della terra. Perché nessuno gli aveva detto che i Leviti sono contadini. I Leviti andavano nel Tempio, facevano una settimana di servizio, poi tornavano a casa e per mantenere la famiglia facevano i contadini. E quindi le varie famiglie dei Leviti a turno andavano su a Gerusalemme, facevano i loro servizi e poi tornavano a casa e lavoravano. Ma erano gente di cultura, era gente molto intelligente. E quando Nabucodonosor finisce di distruggere Gerusalemme nel 583 avanti Cristo, questi Leviti vanno nella reggia che era stata distrutta dagli incendi, recuperano quei pochi volumi che possono e poi fanno i giornalisti. Vanno per le campagne a interrogare i vecchi, i quali sono l'ultima memoria storica. E questi vecchi narrano le varie memorie che avevano in famiglia o nel santuario vicino. E i Leviti prendono nota. E durante l'esilio di Babilonia, della stragrande maggioranza degli ebrei, quei pochi che sono rimasti in Palestina stendono una vera e propria storia. Fino a quel momento lì si scrivevano gli annali sono semplicemente la descrizione dei fatti uno dietro l'altro, senza ragionare sulle cause, conseguenze, concomitanzi e quanto serve per fare un po' di storia. Mentre invece i Leviti per la prima volta mettono insieme tutta la documentazione di cui dispongono, sia a livello orale sia a livello scritto, e scrivono un libro di storia per capire come mai gli ebrei sono andati in esilio. E viene fuori dalla narrazione di questi libri una tesi. Ogni volta che il popolo ebraico non osserva le leggi di Yahweh, il Padre Eterno li prende a scappellotti. Una volta con un'invasione, un'altra volta con la siccità, e quindi oppure con le cavallette che distruggono i raccolti, oppure con una pestilenza e quant'altro. Gli ebrei dunque sono in esilio perché non hanno osservato la legge di Yahweh, cioè l'alleanza. Questa viene chiamata la storia deuteronomistica, Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Questa storia, quando è stata pubblicata per la prima volta, aveva come testo di introduzione, guarda caso, il Deuteronomio. Quindi la storia era fatta dal Deuteronomio e degli altri sei libri. Sette libri era il trattato di storia che avevano gli ebrei. Quando gli esuli di Babilonia ritornano da Babilonia, si portano dietro una Bibbia chiamata fonte sacerdotale. I sacerdoti prendono questa fonte, prendono le memorie del Deuteronomio, altre varie leggi e altri racconti che erano rimasti vivi a livello orale e fanno il pentateuco. Per cui il libro del Deuteronomio, da primo libro di una raccolta, diventa l'ultimo libro di una raccolta, l'ultimo libro del Pentateuco, e Giosuè da secondo libro diventa il primo. Chiara l'avventura. Bene, a questo punto Noi ci domandiamo, dopo tutte queste vicissitudini, il libro di Giosuè quando è stato scritto? È ovvio che è un libro giovanissimo, è del VI secolo. Ma tra gli avvenimenti che descrive e la nascita del libro, voi lo immaginate, sono 6 secoli e mezzo di distanza. E quindi non è che i ricordi siano perfetti. Ci sono queste forme narrative che in esegesi si chiamano legende, che non sono le leggende. In tedesco legende significa che esistono delle schegge storiche che poi vengono rivestite dalla fantasia del tempo. Il nonno narra il nipote diventa nonno, lo narra suo nipote, aggiunge di qua, toglie di là, modifica di là via. Il dato fondamentale è vero, ma tutti i particolari sono semplicemente riflessioni sapienziali degli anziani di Israele. Facciamo un passo avanti ancora. Come mai Giosuè non ha mogli, non ha figli? Non era mai capitato in Israele di avere una persona di questo genere, se non sotto il regno di Giosia. E questa persona si chiama Geremia. Geremia ha ricevuto da Dio il compito di non sposarsi e di non avere figli per rappresentare l'uomo maledetto, perché nella sua persona Dio voleva profetizzare la maledizione di Israele, cioè sarebbe andato in esilio, sarebbe diventato sterile. C'è dunque un legame tra la figura profetica di Giosuè e la figura profetica di Geremia. Il testo, nell'arco di 24 capitoli, cerca di spiegare questo legame con le varie scelte di Giosuè. C'è anche un altro elemento importante. Giosia, questo giovane re anche un po' presuntuosello, riconquista delle terre che i suoi predecessori avevano perso. Il racconto del libro di Giosuè diventa una specie di documento giustificativo per dire: Giosia fa bene a prendere quelle terre perché all'origine quelle terre erano nostre. Quindi il libro di Giosuè diventa un racconto, chiamiamolo eziologico, cioè spiega la causa, le origini, nelle quali Giosia trova la giustificazione per fare queste campagne militari di conquista. Gerico, Hai, Galgala sono quei territori che Giosuè conquista, che Giosia conquista. Non dicendo io compio una campagna militare usurpatrice, ma io compio una campagna militare per prendere quello che è nostro e che in precedenza avevamo perso. Questo vi è chiaro? Ora, quando noi leggiamo il testo in questa maniera, non possiamo dire non è storico. Qualcuno di voi è andato a ascoltare il Nabucco di Giuseppe Verdi? Sì? Ah. Quello che narra è storico? No, lo sfondo è storico. Ma i protagonisti di quell'opera non sono storici. Perché? Perché Verdi, una persona intelligente, vuol narrare la situazione dell'Italia suddita dell'Austria, solo che non lo dice esplicitamente, ma lo fa capire attraverso quest'opera e i protagonisti di quest'opera. Che gli ebrei siano andati schiavi a Babilonia è vero, che il grande schiavizzatore si chiamasse Nabucodonosor è vero, ma i protagonisti dell'opera lirica di Verdi sono inventati, come Renzo Tramaglino e Lucia Mondella sono inventati, lo scenario è storico, ma i protagonisti no. Se uno studia bene il Nabucodonosor, Nabucco di Verdi, capisce benissimo il nostro risorgimento. Se noi studiamo bene il libro di Giosuè, comprendiamo benissimo gli ultimi tentativi dei re di Giuda di tenere in piedi la dinastia davidica, che è la dinastia messianica. Natan aveva detto a Davide: dalla tua discendenza nascerà il Messia. E gli ultimi re vogliono a tutti i costi mantenere viva questa dinastia e compiono dei gesti alle volte azzardati, come quello di Giosia, che si mette in guerra contro l'Egitto, ed è tremendo perché la Bibbia in una riga dice: l'esercito del faraone incontrò Giosia e il suo esercito a Megiddo. Il faraone lo vide e lo uccise. Non è neanche descritta la battaglia, proprio deve essere stata una roba fulminante. Tu, Pidocchietto, perché guardate che il regno di Giuda era metà del Veneto, ti metti in guerra con gli Stati Uniti. Mi spiego? Nonostante questo, Giosia mantiene in piedi la dinastia davidica, che è importante. Se noi dunque cominciamo a leggere Giosuè e dietro gli avvenimenti di Giosuè leggiamo le due prospettive storiche, cioè l'entrata degli ebrei in Palestina, ma anche questa fatica degli ultimi re di Giuda a mantenere in piedi il popolo di Dio, noi forse riusciamo a capire bene che il libro di Giosuè non è storico, ma è storico. Però non è la storia nostra. È una storia scritta alla maniera orientale. Sì, sì, ce la facciamo. Leggendo questo libro si resta nauseati dal sangue. Sembra di leggere un racconto di macelleria bovina. Si uccide, si incendia, si distrugge, per l'amor di Dio. Ma la cosa peggiore è che questa distruzione, chiamata cherem in ebraico, è voluta da Dio, ordinata da Dio. Uno resta scioccato. Certamente, se noi leggiamo il testo di Giosuè e vediamo i dati archeologici, non c'è stata nessuna di queste guerre. Vi è chiaro? Allora è vero che ci sono state queste distruzioni? No, non ci sono state queste distruzioni. E non c'è stato nessun cherem. Ma allora come si spiega? Beh, le spiegazioni sono diverse, il che vuol dire che non c'è una spiegazione valida in maniera completa. La spiegazione prima sarebbe questa. Certamente, prima le invasioni assire alla fine dell'VIII secolo, 722 e giù fino al 715, noi abbiamo veramente una devastazione. Gli Assiri arrivavano, ripulivano tutto, non portavano via la gente, solo le persone importanti, gli altri facevano macello. Qual è la reazione? Vorrei farlo anch'io se potessi. Come voi lo fate a noi, anche noi vorremmo farlo a voi. Vi è chiaro? Questo si chiama sentimento di vendetta. Se voi leggete con delicatezza il capitolo 32 del Deuteronomio, che è il libro mastro per capire la storia deuteronomistica, nel capitolo 32 del Deuteronomio Dio dice: mia è la vendetta, non vostra. E se voi prendete questo schema e leggete i cosiddetti salmi imprecatori del Salterio, scoprite che l'orante dice a Dio: sono pieno di rancore, voglio vendicarmi, ma ti devi arrangiare tu a fare vendetta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi figli e li sbatterà contro la pietra. Non io prenderò i tuoi figli. Non so chi sceglierà Dio per compiere la mia vendetta, ma io non posso vendicarmi. Vi è chiaro fin qua? Allora, questo cherem, che cos'è? È il desiderio degli ebrei di vendicarsi. Ma loro dicono: se non è Dio a dare gli ordini, noi non ci vendicheremo mai. Deve essere Lui a dare gli ordini. Come ha dato, fra virgolette, questi presunti ordini all'epoca di Giosuè? Se Lui ci dice di vendicarci, di fare lo cherem, o contro gli Assiri, o contro i Babilonesi, la pulce contro l'elefante, noi lo faremo, figuriamoci. Questo è il quadro dove ci si muove. Una seconda spiegazione di questa violenza inaudita è un'altra. Lo cherem è il totale, è un sacrificio liturgico. Non è una distruzione barbara, è un grande olocausto. Invece di prendere la mucca e metterla sull'altare perché venga incenerita dal fuoco, si brucia tutto, si uccide tutto. È un grande atto di culto. Perché? Per due motivi. Questa conquista non è opera nostra, è opera di Dio. E quindi tutto deve essere offerto a Lui. Noi non possiamo tenerci niente. E l'altro motivo è: non si fa la guerra per avidità, si fa la guerra per essere liberi. E quindi tutto ciò che conquistiamo non è nostro, non ci importa, è di Dio. Quindi i motivi teologici di fondo sono questi due. Ma noi ci poniamo il problema: è avvenuto sì o no? Da parte degli Assiri e dei Babilonesi nei confronti degli ebrei, sì. Da parte degli ebrei nei confronti degli altri, proprio no. Poi c'è un terzo elemento da tenere presente. Se noi analizziamo non solo il testo biblico, ma anche gli annali assiri e gli annali babilonesi o quelle persiane che abbiamo nelle tavolette, vediamo un dato interessante. Nel periodo più antico, sia del primo impero assiro, primo impero babilonese, secondo assiro, secondo babilonese, persiano, le popolazioni vinte bisognava ucciderle, perché se si lasciavano vive fra 20 anni, 30 anni avrebbero potuto vendicarsi. E allora, se io adesso vinco e poi devo dormire con un occhio sì e l'altro no, perché quelli lì possono tornarmi addosso e farmela pagare, è meglio che li faccia fuori tutti. Questa era la logica che noi possiamo trovare tra il 1900 avanti Cristo e il 1000 avanti Cristo. Giosuè rientrerebbe in questa logica. Non a caso, molti studiosi ritengono che il libro di Giosuè abbia voluto scimmiottare in qualche maniera, perché inventato, le imprese degli assiri e dei babilonesi che si comportavano così. Poi i documenti ci dicono che si passa ad un'altra logica. Io ti vinco e tu diventi forza lavoro. E quindi nascono le deportazioni. Non più la distruzione, ma lo sfruttamento del vinto. Poi c'è un terzo stadio. Io ti vinco, ma non ti tocco. Ti lascio nel tuo territorio, lascio i tuoi re, lascio le tue leggi, ma tu per questa libertà paghi un tributo molto alto. E nascono i cosiddetti regni tributari. Fino ad arrivare alla soglia del cristianesimo, voi avete nel libro del Siracide, capitolo 36, testo greco, siamo verso il 132 avanti Cristo, dove si dice una bellissima preghiera prima della battaglia, e si dice: Signore, fa che vinciamo, non per ucciderli, non per schiavizzarli, non per imporre loro un tributo, ma perché capiscano che c'è un solo Dio. Noi l'abbiamo capito sulla nostra pelle, 1200 anni di storia, e loro lo capiscono con questa sconfitta, che non c'è un Dio fuori di te, Signore, e quindi loro adoreranno te come ti stiamo adorando noi adesso. Cioè la battaglia diventa una specie di evangelizzazione per il mondo ebraico. Ti dimostro che il nostro Dio è un Dio che opera a nostro favore senza distruggerti. Capite che dentro a questa logica Giosuè rappresenterebbe una fase di pensiero molto arcaica che si prolunga fino al VI secolo. Perché tutte queste belle altre novità incominciano dal VI secolo in avanti. Siamo avanti Cristo, quindi i numeri sono rovesciati. Per quanto riguarda la teologia, e finisco subito perché stiamo andando già verso le 9:30, per quanto riguarda la teologia, la prima grande affermazione che si può fare del libro di Giosuè è il monoteismo assoluto. Impossibile. Esiste solo Yahweh, gli altri dei non esistono. Impossibile. Impossibile perché se voi leggete il libro successivo, che è il libro dei giudici, nel libro dei giudici voi non trovate il monoteismo, neanche in Israele, trovate l'enoteismo. Se voi leggete il ciclo di Jefte, è interessante perché Jefte, quando dialoga con il suo nemico, dice: tu prega i tuoi dèi, io prego il mio Dio. Poi vedremo chi è più forte, se i tuoi dèi o il mio Dio. Ma dà per scontato che gli altri dèi esistano. Solo che Jefte dice: no, a me i tuoi dèi non mi interessano, a me interessa il mio. Questo è l'enoteismo biblico, che noi abbiamo per secoli. Voi dovete pensare che la prima crisi dell'enoteismo lo abbiamo in maniera radicale con Elia ed Eliseo. Siamo agli inizi dell'ottavo secolo avanti Cristo. Poi i profeti saranno promotori del monoteismo dentro una popolazione che è enoteista. Poi capiterà l'esilio e con il Deutero Isaia non si discute più. Monoteismo, punto e basta. E gli ebrei lo accettano, anche se a fatica. Il libro di Giosuè, che parla di un monoteismo assoluto, non rispecchia la situazione del XIII secolo, ma rispecchia la situazione teologica dell'epoca di Giosia, quando ormai il monoteismo era conosciuto, non era sempre accettato, ma era conosciuto. Secondo, nel libro di Giosuè si spiega in più momenti come sia importante osservare la legge. Ma osservare la legge è storia deuteronomistica, cioè è una teologia che nasce nel VI secolo, alla fine del VII e poi nel VI. All'epoca di Giosuè nessuno osservava la legge, perché non c'era. Voi mi direte, ma Don Renato, il Sinai non c'era stato? Sì, c'era stato. Ma sapete di che epoca sono i due decaloghi che noi abbiamo? Uno è di poco precedente la caduta del Regno del Nord, 722. Esodo capitolo 20 è più o meno di quest'epoca. E Deuteronomio 5, Deuteronomio è del VI secolo. E prima? Prima avevano i valori morali dell'alleanza, ma non erano codificati così. Le leggi più antiche che noi conosciamo hanno una forma letteraria che non è quella apodittica. La forma apodittica dice fai questo, non fare quello. Mentre le antichissime formule morali e giuridiche ebraiche sono casuistiche. Quando succede questo, tu prenderai questa decisione in tribunale. Quando succede quest'altro, cioè presentano il caso e la soluzione, mentre i comandamenti sono apodittici. Fai questo perché tu fai questo, punto. Non fare questo è perché non lo faccio. Non fare questo è un comando diretto senza spiegazione. Ci troviamo dunque con un libro che sotto il profilo teologico, se lo collochi nel momento in cui viene scritto, lo capisci. Ma se pensi di leggerlo nel momento che lui sta descrivendo, cioè molto indietro, non riesci a capirlo. C'è un terzo elemento. Madonna. E il terzo elemento è il culto. Il culto. Se io dovessi adesso in maniera breve spiegarvi tutta l'avventura del culto nel mondo biblico, mi sparereste, perché staremmo qua fino a mezzanotte. Io cerco di riassumere il più possibile, se non vi soddisfo mi mettete un dito su un occhio e il problema è finito. Quando gli ebrei si sono sedentarizzati in più momenti in Palestina, ogni clan e ogni tribù avevano i loro santuari. Quindi ce ne sono moltissimi. Sono i santuari dell'epoca della sedentarizzazione. Galgala, Mispa, Silo. C'erano già i santuari patriarcali. Betel, Beersheba, cosiddetto Monte Nebo, Garizim. La riforma di Giosia li cancella. dice: non voglio più che ci sia questa specie di coriandolume di santuari, un tempio solo, punto, basta, quello di Gerusalemme, tutti gli altri vanno distrutti. Del XIII secolo è rimasto un ceppo di pietra, e quello non lo si poteva negare. Questo immenso masso di pietra era un altare e si trovava nell'odierna Giordania, territorio che gli ebrei chiamano Transgiordano, Transgiordania. Originariamente senz'altro era un atto di culto. Giosuè come lo neutralizza? Come fa a negare che questo grande altare non è un atto di culto? Dice semplicemente così: questo altare deve restare, non si possono fare sacrifici, ma è semplicemente un elemento di memoria per capire come qui alcune tribù di Israele, non tutte, alcune, quelle della Transgiordania, hanno incontrato il Signore, e quindi resta come testimonianza. Questo modo di presentare le cose voi lo trovate nel capitolo 12 del libro della Genesi, quando Abramo, dopo che Dio gli ha detto esci dalla tua terra, arriva in Palestina e Dio gli dice: qui ti fermi. E Abramo cosa fa? Boh, costruisce un altare. Perché? Perché Dio gli era apparso e aveva messo fine al suo cammino. Quell'altare che valore aveva? Di culto sacrificale? No, di memoria. Bene, l'altare della Transgiordania, dice Giosuè, ha solo il valore di memoria. Questo è il fatto del XIII secolo. Ma all'epoca di Giosia, che senso ha? Un senso molto semplice. Indica la liceità della nascita delle sinagoghe. La sinagoga non è un luogo di culto. Lì non si sacrifica. Lì si fa memoria di ciò che Dio ha fatto leggendo il testo biblico, e in sinagoga si leggerà sempre il testo biblico. Poi c'è un ultimo elemento e chiudo. Se voi notate, lungo tutto il libro di Giosuè, lo metteremo in evidenza quando lo leggeremo, c'è una minaccia, una specie di ombra sopra il popolo ebraico. O osservate la legge, o se no questa terra che Dio vi dà, come ve l'ha data, ve la toglie. Quello che diceva nostra madre: come che te l'ho fatto, te disfo. Stessa cosa. Ma questa minaccia non è valida alle origini. Questa è la minaccia che incomincia con Isaia. Prima con Amos c'è un piccolo accenno, ma Isaia è chiaro. Dice: guardate che o filate via dritti o Dio vi toglie la terra. È un ritornello che poi ritorna pesantemente con Geremia. Il libro di Giosuè dunque è tributario a questa teologia che all'epoca di Giosuè non esisteva. Se vogliamo tirare una breve conclusione, capite che il libro di Giosuè non è semplice. Lo leggo, come qualcuno direbbe, senza commenti. Se non hai nessun commento non capisci un Kaiser. Perché tu vai via dritto, pensi che questi siano fatti realmente accaduti, che poi vengono puntualmente smentiti tutti uno a uno nel libro dei Giudici, nel primo libro di Samuele, nel secondo libro di Samuele. Vi è chiaro? Occorre che qualcuno ti dica: guarda come stanno le cose. È difficile. Seconda cosa, per capire bene questo libro bisogna continuamente oscillare tra l'epoca del XIII secolo e l'epoca del VI secolo, tra usi barbarici di allora e sete di vendetta di questo Pidocchio che era il regno del sud, tra l'enoteismo degli ebrei del XIII secolo e il monoteismo del libro del Deuteronomio, tra la mancanza di leggi morali codificate dell'epoca di Giosuè e le leggi morali codificate dell'epoca del Deuteronomio. Quindi il metodo di lettura è un pendolo. Se voi fate questo pendolo, il libro di Giosuè diventa chiaro, trasparente. Se voi non fate questo pendolo, leggete con fiducia il libro di Giosuè e poi sarete smentiti a tamburo battente dai libri successivi. Grazie della pazienza.
Don Renato ha lanciato la sfida, quindi coraggiosi, c'è la possibilità di continuare, avete pane per i vostri denti, ma davanti alle imprese o si resta paralizzati e distrutti davanti alla paura di quello che si presenta, oppure ci si tira sulle maniche con pazienza, un passo dopo l'altro si arriva in fondo. Vi auguro un buon cammino.
Sì? Come c'è questa possibilità di tornare sempre
fuori? Sempre... No, esclusa.
Magari si può sentire l'assemblea se è d'accordo,
no? No.
Grazie. No, siamo noi però a stare nei guai.
Eh?
C'è chi non lo sa, c'è chi non fa la strada, perché chi non va a vedere, chi non
verrà più. Grazie. Ci abbiamo pensato e... Che parrocchia è?
San Giove, vi ascolto quando ci facevi le lezioni.
A Venezia? Sì, io la macchina, come venivo.
Con l'auto?
La scarico.
Siamo tre di Venezia, perché altri 3-4, per motivo per l'altro non ho saputo.
In tre ci sta.
Grazie. Sono veramente...
Ma noi abbiamo deciso noi di mettere il
cane. Immagino,
se c'è...
Mi fermo, ormai sono da
questa. Mi ha detto.
Mi fermo, l'aria
e non è così, io non è vero che non sapevo di aver pagato quelle cose.
Ma
io non è una questione di
Non è un problema. Ho capito. Ma poi l'auto mi fa stare male.